Fleetwood Mac che ci settano questo mood. Allora, innanzitutto molto californiano, perché io fuori dalla finestra, pur essendo in pianura padana, proprio nella tolfa della pianura padana, c'è questa c'è il cielo nuvoloso che secondo me sembrerebbe che fra qualche ora debba piovere, ma ci filtrano questi raggi di sole dalle nuvole. E non so perché mi è venuta in mente appunto questa canzone, era tornata virale, del 77, quindi in giro da un po' sta canzone, ma era tornata virale col video del tipo che andava in skateboard su questa strada tipicamente, no, californiana. Allora mi sono fatta questo viaggione e nel mentre mi sono collegata alla nostra cosmeticante. Ciao Ale!
Ciao a tutti.
Come stai?
Ho appena finito di mangiare una bella razione di cioccolata. Una bella tavoletta di cioccolata.
Ma tutta una tavoletta?
No, però quasi metà. È buona.
Ma c'è stato un motivo particolare o è la merenda?
No, avevo tipo merenda, avevo voglia di cioccolata. Mm-hmm. Poi è un tipo di particolare che mi piace tantissimo.
Ovvero?
Io non riesco proprio... La Milka, quella con le bollicine dentro.
Ah, ok, ho presente. Sì.
Non la mangiare mai.
Dunque, io, guarda, abbiamo avuto la stessa voglia. Io prima di uscire di casa ho mangiato, vabbè, io me lo sono portata da mangiare in macchina, un boero. Te li ricordi, boero?
No, allora... però qui vicino a me dice buonissimo.
Allora, i boero io li ho riscoperti con la famiglia di Andrea, del mio moroso, perché io mi ricordo che c'erano nella mia infanzia ed erano questi cioccolatini che sono praticamente confezionati individualmente, no? E tu in tabaccheria o al bar, però è una cosa molto, secondo me, anni 80-90, te li potevi pure comprare uno alla volta, capito? 500 lire.
Ah, quando... Ma come si chiamano?
Boero. Ed io addirittura, che ormai sono 3-4 anni che li ho riscoperti, perché appunto il babbo di Andre non so dove li prende al sacchettone e poi in casa fa la ciotolina, capito? E quindi ogni volta che io vado là me la rubo. Allora stavolta Sergio, che saluto, ciao Sergio, ti voglio bene, cosa ha fatto? Me ne ha preso un sacchettino, quindi ce li ho a casa. Ed è una coccolina, è brava, è una coccolina, perché è innanzitutto credo siano proprio italiani, prodotti in Italia, super, cioè capito, molto artigianale, esatto, ed è cioccolato fondente con dentro la amarena e un po' di liquore.
Tipo mon cherie,
però per me è più buono. Non so se è una questione di nostalgia che mi ricordano la mia infanzia, però io cioè non che me li dessero da bambina perché sono alcolici, però mi ricordano, forse è per quello che sono diventata così, forse mi davano i boero da bambina, non mi ricordo.
Una bella botta,
sai, tipo per farmi dormire, no? To Valentina il boero.
Yeah, vai.
E invece voi la Milka era così per caso, hai detto no, proprio la voglio comprare, me la sono comprata e l'ho portata?
Sì, no, io la voglio comprare e la compro perché mi piace proprio tanto.
Ho
è
capito.
Un po' come gli Ancora Uno, gli biscotti delle Tre Marie, non so se li hai mai provati.
No, vedi, no, non conosco, devo conoscere.
Cioè, quelli sono i biscotti più buoni del mondo, io non li compro più perché
non è mai, non è, perché Ancora Uno,
sì,
lo finisci subito.
A me non piacciono i biscotti tendenzialmente, cioè non è una cosa che sì, mi fa impazzire, ma quelli non riesco proprio, sono proprio buoni.
Sto googolando, no, ma si chiamano Ancora Uno, ci sarà un motivo, effettivamente.
Esatto, Ancora Uno al cacao, quelli al cacao, gli altri si chiamano i biscotti al cacao. Gli altri sono meno buoni, cioè sono buoni ma non come quelli al cacao, secondo me.
Ancora Uno, Tre Marie. Fammi vedere. Ma sono tipo cookies con le goccine di cioccolato?
Esatto, però biscotto, non è proprio un cookie. Cioè,
sì,
il
no,
cookie
è
un po' più grasso,
brava, questo è
pesante.
Secco per intenderci.
Esatto.
Ok. Io ho lo stesso problema, dopo la smettiamo di parlare di cibo perché sono... hai capito, sono 18:30, la gente in macchina dice oh ma noi ne abbiamo ancora mangiato qua, ci state... E ho lo stesso problema con questo biscotto che ho scoperto recentemente, che è sempre della famiglia dei secchi, adesso mi sfugge la marca, ma comunque conosciuta italiana, che fa il biscottone proprio come questo, con le goccine di cioccolato, però la gabola qual è? Che è fatto coi cereali, quindi è super croccante. E capito? E l'esperienza di masticazione di questo, dopo davvero la smettiamo perché mi sta venendo l'acquolina in bocca, l'esperienza di masticazione di questo biscotto è tale per cui continui, come questi qua, credo ancora uno che
e quindi ne mangi uno dietro l'altro.
Ho capito.
Io ho questo problema solo con la cioccolata Milka e gli ancora uno. Sono l'unica due cose che non riesco proprio a
smettere. Adesso sarebbe carino, sarebbe interessante capire, perché secondo me ognuno ha i suoi, cioè le sue, capito, quelle robe che non riesce a, che se ce l'ha deve finirla, ecco, per dire, no? E allora poi cosa fai? Non te li compri, perché sennò sai che...
Esatto. Anche perché sono aumentati di prezzo, quindi...
Tutto, Ale, esatto, tutto. Bene, grazie intanto per averci fatto venire. Vabbè, l'argomento è super carino in realtà, perché è curioso sapere cosa fa gola a una persona invece che a un'altra, no? Che abbiamo tutti, cioè,
è vero,
per quanto
esatto,
golosi, per ognuno c'ha i suoi. Però niente, adesso vado a prendermi una merendina alle macchinette mentre ascoltiamo mentre ascoltiamo The Lathams, e poi parliamo invece di skincare, va bene?
Yes.
Made me smile. The Lathams. E io ho trovato nella borsa una barrettina di cioccolato. Ah no, in realtà mi sento meno in colpa perché Nature Valley sono, sai, quelle, tra l'altro una bomba buonissima, con cioccolato, arachidi e noccioline, quindi insomma è sana. se poi guardi le calorie è tanto, infatti non so, guarda, questa è la fantastica industria delle diete, no? del dimagrimento, che ci ha convinto che questa, ah no vabbè, questa va bene perché comunque è sano, e invece magari, che ne so, un Kinder Bueno, no, il Kinder Bueno sei matta,
esatto.
Quante cazzate, raga, non credeteci. Tornando a noi, di cosa ci parli, di che cosa impariamo da te stasera?
Allora, guarda, oggi, come è entrata la primavera da poco, possiamo vedere con te e con voi, insomma, come cambia la pelle in primavera, perché a volte sembra, cioè per tante persone sembra che comunque il cambio di stagione un po' influenzi lo stato,
certo,
della pelle, e quindi volevo un attimo entrare nel dettaglio di questa cosa.
Molto volentieri, ed è molto interessante, come del resto sempre tutto quello che ci proponi.
Grazie mille.
È vero,
anche
è vero.
Non ho tantissimo tempo stasera, quindi non andrò troppo nel dettaglio. Però diciamo che comunque la primavera, il cambio, inverno-primavera è un cambio molto veloce. Perlomeno io personalmente risento molto di più di questo cambio di stagione che non di quello autunno-inverno,
certo,
che sembra essere un pochino più
graduale, chiaro.
Esatto, qui noi abbiamo un'ora in meno di sonno e giornate lunghissime,
sì,
quando
ci
eravamo abituati a, insomma, a un certo tipo di buio fino alle 5-6 del pomeriggio. Quello che succede alla pelle è che cambiando i valori di umidità, temperatura, molto repentinamente, e molto repentinamente anche tra un giorno e l'altro, perché effettivamente un giorno è caldo, il giorno successivo è freddo, poi il clima è secco, si può sperimentare una pelle molto più disidratata.
Guarda, mi hai letto nel pensiero, perché io che normalmente, insomma, non ho una grande... problema di quel tipo, ti giuro che metto una crema, che ne so, quella solare, dopo 5 minuti, che quella solare insomma è una delle più unte, no? Delle più pesate,
sì, sì, sì.
Dopo 5 minuti, cioè, sei proprio... c'è stato un risucchio di tutto e rimango come se non la... non...
asciutta.
Sì, non come se non l'avessi messa, però quasi.
E poi è molto strano, nel senso che comunque in pianura padana c'è molta umidità, quindi l'umidità influisce tantissimo sul livello di idratazione della
pelle.
Della pelle,
certo.
Sì.
Eppure, perché... ma sai cos'è anche? Che noi, non so lì da voi, stiamo avendo anche un discreto vento in questo periodo.
Sì, qui c'è un vento freddissimo, quindi esatto. Quello secca molto l'aria.
Esatto.
Sì. L'Inge, che è l'ingegnere che sta qui dietro a me, dice, sta facendo una valigia. E dice, freddissimo.
Beh, sì.
Per me era freddo.
Allora, diciamo che è freddo, quello nostro è freddo davvero, ci abbassa di qualche grado. Lì dove sei tu, non esagererei, però sicuramente è di qualche grado, no, più freddo della temperatura.
Freddo, esatto. Però la cosa più interessante, secondo me, non è tanto questa, che ovviamente... si va a sopperire con delle creme ovviamente un po' più ricche, un po' più nutrienti, uh-huh. Volgarmente le chiamiamo nutrienti, e quindi si riesce un attimo a ristabilire l'equilibrio della pelle.
Uh-uh.
Secondo me la cosa più interessante è connessa al ciclo sonno-veglia.
Ok.
Non so se capita anche a te, a me capita. quando c'è questo cambio di stagione, io ho il mio ciclo sonno-veglia un po' sballato.
Ah.
Come se facessi più fatica a dormire.
Ah, allora, vabbè, nel mio caso è un po' particolare perché il mio sonno è artificiale e io prendo l'Oxyrem, che è un farmaco,
certo,
per narcolessia, che mi induce il sonno profondo, quindi sai, da una parte uno sbatti, dall'altra mi puoi mettere al Polo Nord, in Sudafrica, come in pianura padana, che
certo.
3 più 3 io le dormo, esatto, quindi è un po' particolare, però
certo.
Sento quello che dici tu, lo sento rispetto alle, come dire, la routine, le abitudini della giornata, che effettivamente questo aumento di luce, cambio dell'ora, tutto insieme sicuramente ti destabilizza un pochino, no?
È un po', esatto. E a livello di pelle questa cosa, questa alterazione un po' del ciclo sonno-veglia si traduce in una diminuzione di elasticità cutanea.
Uh-huh.
Perché
ah,
ovviamente
okay.
Produciamo più collagene di notte.
Ah,
e quindi,
ok.
e quindi magari si hanno un incarnato più spento, più grigio, meno elastico.
Capite amici e amiche da casa, il sonno quanto è importante adesso al di là? Cioè su quante cose... influisce la vostra igiene, si può chiamare igiene del sonno, la vostra
benessere del sonno, diciamo,
esatto, su tutto, sì. dalla salute mentale soprattutto ma anche alla produzione di collagene. Amici, come facciamo senza produrre il collagene di notte?
Diventiamo vecchi.
Scusa, vuoi mettere tutti a dormire adesso? Tutti a dormire,
sì. E quindi diciamo questo è un fattore secondo me interessante.
Molto, molto.
E l'altra cosa è che ovviamente siamo molto più esposti ai raggi UV, quindi bisogna fare più attenzione al sole, protezione solare. E poi la stagione delle allergie. Io non so se tu sei allergica a qualcosa.
Guarda Ale, lasciamo perdere. Facciamo così, metto la pubblicità al volo e poi se hai ancora 5 minuti parliamo, parliamo proprio di quello, perché con le allergie, o nel mio caso adesso il raffreddore, ma c'è anche secondo me un pelino di allergia latente, a maggior ragione questo impatta sicuramente la pelle del nostro viso, se non altro. Giusto, questo volevamo.
Esatto.
Torniamo su, mi ha messo giù, ha detto no Vale, hai detto una cazzata, e mi ha messo giù. Torniamo subito dopo la pubblicità. L'ho recuperata, ha tentato di fuggire, ma l'ho recuperata e ho detto all'ingegnere di tenerla lì un attimo ancora per continuare a spiegarci questa cosa della pelle a primavera, che non puoi lasciarci così in sospeso.
Appese, con l'allergia.
Maledetta, non tu l'allergia, si intende.
Esatto, maledetta primavera.
Davvero, davvero. Pensa che io in realtà ho fatto, ma penso grandissima parte delle allergie sono peculiari, perché io ho fatto, ma guarda, secondo me se 25-26 anni della mia vita che proprio, sai, manco per niente tutte le mie amiche che a maggio, aprile cominciavano a morire, no, e starnu, una che le ha provate, ti giuro c'era una mia amica, la Giorgia, che le provava tutte, dall'alimentazione, i siringoni di roba, e massacrata da sta allergia, io la guardo e dicevo poretta, e proprio niente io. Poi un giorno, mannaggia la pupazza, un anno è venuta anche a me, l'anno dopo no, poi l'anno dopo sì, poi due anni di fila no, e adesso è sempre un terno all'otto, e io non so da cosa dipenda sta cosa.
Molto strano, forse dipende da quanto, da quanti graminati, sì, non so se sarebbe
esatto,
allergica alle graminate.
Dalla concentrazione, dalla percentuale, esatto, dalla tipologia, non
perché
so.
Perché poi se capita una stagione molto piovosa, ovviamente la senti meno l'allergia, perché non
esatto,
si sente che trasporta i pollini.
Esatto.
Maledetti. Io anche sono allergica alle graminacee, anche parecchio.
Ah,
tanto.
Ok. Sì. E quindi anche tu avrai quel fenomeno, ovvero il naso, cioè il sottonaso irritato dal fazzoletto.
Sì, quello sempre, anche con il raffreddore, cioè, perenne. Poi io ho anche la sinusite, quindi è aggravante.
Mamma mia, ok, ok, un disastro. Non so, tu cosa esatto, usi di solito?
Io tendenzialmente cerco di non prendere nulla, perché gli antistaminici mi buttano giù,
rincoglioniscono da morire, sì sì sì,
e quindi soffro in silenzio.
No, io dico
però
questo mi sembra molto caratteristico tuo, tra l'altro, ma io
esatto,
intendevo per il rossore sotto le narici.
Ah. Io guarda, tra l'altro nei miei storie in evidenza c'è proprio un tonnino dedicato a questa cosa.
Brava.
Io ormai ne ho provate di tutte.
Ok.
Io metto Aquaphor di Eucerin.
Ah, quello che usa anche Billie Eilish, per intenderci.
Quello per le labbra, esatto. Io lo uso quello generico per il corpo, e per il corpo e il viso, e lo metto a pacchi durante il giorno, perché poi quando tu vai a utilizzare il fazzoletto ti protegge un po' dallo sfregamento. Solo
sì,
che è unto, quindi ovviamente
luccichi.
Lo faccio quando sono a casa. Sì.
O anche chi
quando
se ne frega,
fuori.
Ale, però c'è
anche sì, sì, no, per carità, però sai, c'è una cosa importante, magari evito, ecco.
Sì, se
però
dovete andare alla cerimonia di vostra cugina Gianfranca, no, però se anche vuoi dire, se sei in ufficio e i tuoi colleghi ti vedono, pazienza, cioè se poverina, se già sei vessata dall'allergia o dal raffreddore, ti devi anche preoccupare, no, di chi se ne frega se c'è un po' di luccichio sotto al naso, se, pazienza.
No, ma più che altro è parecchiunto, però vabbè.
No, dico, però luccica, no? Cioè, al massimo che fa è luccica.
Sì, sì, sì.
Quindi, insomma, anche sti cavoli, insomma, secondo me, ecco, pazienza. Non sarò al top del mio make-up.
Della forma, ma tanto io non mi trucco quando ero a freddore, perché...
E brava, brava.
Inferno, esatto. E, no, che ti volevo dire? Ah, ma la cosa più importante sono i fazzoletti.
Ah,
perché
cioè?
Sono i fazzoletti più duri e i fazzoletti meno duri.
Ah,
ok,
ok.
Bisogna usare, io le ho provate tutti, i fazzoletti morbidi.
Ma tipo
gli unici.
Vai, scusami, vai.
No, gli unici che non, a me personalmente non distruggono il naso sono i balsamici della Tempo, quelli nella confezione blu e fucsia.
Stavo pensando proprio quelli, anche perché, a parte avere un profumo che è a dir poco addictive, cioè io quando
esatto,
li compro, poi mi troverete col fazzoletto sotto al naso tutto il tempo a fare così, perché è buonissimo e effettivamente sono super super non so come dire, lisci, morbidi,
esatto, non sono ruvidi, quindi proprio non creano troppi problemi,
e
questi sono i due rimedi.
Mia nonna mia nonna diceva quelli di stoffa, ma non è vero, perché quelli di stoffa, perché se sono nuovi ancora se sono come i miei, che praticamente sono stati lavati, asciugati 37.000 milioni di volte, diventano più ruvidi della carta del cesso,
esatto,
dell'autogrill, quindi non è proprio il massimo.
No, neanche secondo me. Però diciamo che non è l'unica cosa questa delle allergie alla pelle, perché in alcuni casi potrebbe portare a secchezza e maggiore sensibilità.
Ah, cioè quindi dice al di là dell'impatto che ha sulle vostre vie, sulle nostre vie respiratorie, l'allergia
esatto,
può impattare anche la texture della nostra pelle.
Esatto, anche esatto, proprio renderla più sensibile, perché aumentano l'istamina nel circolo sanguigno e quindi può dare questo effetto. Quindi magari un giorno utilizzi un prodotto, non ti crea nessun problema, il giorno dopo magari ti irrita e non sai perché, potrebbe essere legato a questa cosa, se sei allergico.
Ma aspetta, l'aumento di istamina nel circolo del sangue è dovuto all'allergia o ai farmaci che si prendono?
All'allergia
stessa,
sì,
ok.
Sì, sì.
Ah, questo è molto interessante. Cioè, quindi quando siamo allergici, al di là di, che ne so, del one shot, tipo, ho mangiato una fragola, no, sono allergico, che quello dura, insomma, dura una giornata, quello che è, se è una roba che, costante nel tempo, che si ripete, ci cambia anche un po' la nostra chimica del nostro sangue.
No, diciamo che in tutti i casi di allergia l'istamina aumenta, gli antistaminici sono proprio...
Vedi,
è proprio quello che ti porta ad avere l'allergia.
Avete capito com'è intelligente questa ragazza e com'è studiata? Com'è studiata l'Alessia? Poi dici, adesso capite perché va molto, la sua conoscenza va ben oltre la skin care, la crema, la cremina.
Io, la mia migliore amica dice che io dovrei fare l'influencer di vita perché sì, io lo dico sempre. Nel senso che c'è, cioè, tante piccole cose, magari do dei consigli perché magari mi incuriosisco e quindi
espandi i tuoi orizzonti, why not?
Esatto.
Scusa, questo è il momento di,
certo, mi sto intrippando un po' tipo con la moda ultimamente, non è una cosa che mi appartiene, però sto, cioè, sto un po' esplorando la storia della moda, cioè, non lo so,
Ti piace, ci sta, why not? Comunque, se volete questo e altri consigli super smart, chissà, adesso, per ora sulla skin care e poi chissà un domani se espanderà i suoi orizzonti, la trovate come La Cosmeticante su Instagram e su TikTok. E lì ci sono anche, cioè, tutto quello di cui noi chiacchieriamo in questa parentesi del venerdì, ce n'è di tutto e di più, quindi potete trovare qualsiasi cosa che possa essere di vostro interesse. Io ti ringrazio, ti lascio al tuo venerdì sera, che immagino andate fuori a cena, fate qualcosa.
No, in realtà adesso andiamo da mia mamma perché mio padre si è fatto male e quindi...
Ma Franco? No, aspetta, come si chiama tuo babbo?
Fabio, mio padre.
Fabio, però vedi che era con la F. E no, cosa è successo? Signor Fabio, no?
Mentre tagliava qualcosa con il frullino gli è scappato di mano e si è frullinato il braccio.
Oh, e signore, quindi... povero signor Fabio, ci dispiace.
Vendiatrice, scusa, in italiano, l'ho detto in dialetto.
No, il frullino, è comprensibilissimo. Frullino.
L'ingegnere corregge.
Oh, signore, abbiamo la censura dell'ingegnere qua con una cornacchia qua su... frullino andava benissimo, Ale, frullino andava benissimo. E allora manda un abbraccio al signor Fabio, digli che speriamo insomma, che guarisca più presto, sarà una cosa un po' fastidiosa, ma spero insomma,
si risolva. Si è frullato un po' l'osso e il nervo.
Orca miseria, ma è una cosa profonda allora.
Sì, perché il frullino gli è proprio scappato di mano.
Oh, signore. Oh, che dispiacere, Ale, mi dispiace tanto.
Davvero, poverino. Lui è tranquillo.
È zen, signor Fabio. Vabbè, se è zen,
sì,
lui.
Sì, addirittura si è tagliato, ha guidato fino a casa.
Non è andato al pronto soccorso, è passato da casa.
Dopo prima. È andato, però prima ci è andato a casa.
Ma scusa però, signor Fabio, cioè, mi scusi, scusa, visto che abbiamo mezzo minuto, fammi capire il Fabio pensiero.
Non lo so, è resiliente.
No, ho capito, però perché doveva prendere qualcosa da casa? Aveva lasciato qualcosa a casa?
No.
Aveva lasciato il forno acceso? Cosa succede? Cioè, ti frulli un braccio e vai prima a casa del pronto soccorso? Fammi capire.
No, diciamo che era in casa, in campagna, molto campagna, quindi se chiamo qualcuno qua prima che arriva, che mi trovano...
No, allora, ho capito, ma dato che ma una volta che si è messo a guidare, dico io... Non poteva andare direttamente all'ospedale?
Sì, ma non lo so.
Chiediglielo per favore quando vai a casa. La Valentina vorrebbe sapere qual è stato il Fabio pensiero. Grazie. Non ci dormo stanotte, se no, te lo dico. Grazie, tesoro.
Un bacio
a te, l'ingegnere, alla family, e buon weekend, insomma, per quanto potrete.
Grazie.
Visto che c'è sta faccenda da gestire un
po', l'infermiera.
Ciao tesoro, grazie,
ciao, un bacio,
ciao. Adesso io dico, ma scusa, se sei in macchina, no? Cioè, tipo, e già non dovresti guidare, che vabbè, però se proprio devi guidare, autoportati al pronto soccorso. Insomma, magari sono io, C'è il nostro break, no, vi prego di non frullarvi niente, ma se vi frullate qualcosa andate subito al pronto soccorso, non passate da casa. Rieccoci dopo Ellie Goulding, i Depeche Mode, qui su Radio Parma 102.104 FM, ma anche in streaming dal nostro sito www.radioparma.it. Why not? Perché giustamente dici, mica sto sempre in macchina o mica per forza ho una radiolina a casa. Io sono la vostra vitridente di fiducia, abbiamo chiuso il collegamento con la cosmeticante, ma se vi foste persi e perse i suoi consigli per la primavera, nel senso che questo cambio di stagione così repentino rispetto magari a quello tra l'inverno e l'autunno, tra l'inverno e la primavera il cambio è molto più repentino, no? E quindi la nostra pelle, le allergie, il cambio degli istaminici, l'ha detto lei meglio, nel nostro sangue, insomma una serie di accortezze. Se poi appunto voleste approfondire ancora di più, trovate tutto sul suo profilo Instagram, ovvero La Cosmeticante. E vi ricordo anche che abbiamo costruito insieme, ne vado molto fiera, la prima stagione del Cosmetipod, ovvero il podcast della Cosmeticante. Quindi se anche foste interessate a quello, lo trovate su Spotify o su qualsiasi piattaforma che smazza podcast. Detto questo, domani esce la nuova del podcast Il Disagio, aperta e chiusa parentesi, molto puntata bellissima con Olga Campofreda, che è stata ospite qui a Mani di Protagonismo per presentare il suo libro Ragazze per Bene, ma in veste di esperta di Britney. Quindi domani la puntata sarà dedicata a un update sulla vita della Britney oggi. Sempre se fosse una cosa di, vostro interesse, trovate anche gli special in cui una volta dall'infanzia allo sbrocco del 2007, un'altra volta la conservatorship. Insomma, trovate proprio tutta la sua vita. Mi sento quasi di essere diventata una fonte autorevole in merito, la biografa social della santa protettrice del disagio. Ma andiamo a vedere appunto alcune delle notizie che abbiamo solo così dato a spot nella rassegna stanca. Stop a ChatGPT, che io dovrebbe essere quella dell'intelligenza artificiale, giusto? Con la motivazione dati personali a rischio. Allora, questione molto hot e calda anche negli Stati Uniti, questa dei dati a rischio, cioè nello specifico, finché sono i governi a venderli, cioè scusate, sì, a vendere i nostri dati e a guadagnarci dei soldi, ok. Se per caso i dati dovessero essere gratis, allora no, è una questione di privacy. Perfetto. Il software di questo ChatGPT è un software di intelligenza artificiale, ma è stato fermato perché non rispetta le regole sui dati privati. A stabilirlo è stato il garante per la privacy e l'authority ha disposto la limitazione provvisoria del trattamento per gli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società americana che gestisce appunto la piattaforma ChatGPT. Il garante spiega che questo software, che è il più noto di intelligenza artificiale relazionale, è in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Lo scorso marzo aveva subito una perdita di dati, o anche nota come data breach, riguardanti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento. Non benissimo effettivamente questa cosa, non bene per niente proprio, anzi mi sento di dire, e forse in questo caso hanno fatto bene a intervenire. La faccenda dell'America è un po' più tipo, ah che bello, vendiamo i dati ai cinesi, e poi no, chiudiamo TikTok perché i cinesi prendono i dati gratis. L'autorità ha contestualmente aperto un'istruttoria, manca un'informativa agli utenti, tutti quelli che usano OpenAI, manca anche una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conversazione dei dati personali allo scopo di addestrare gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Il garante ha fatto notare che il servizio è rivolto ai maggiori di 13 anni, ma manca, come per molti social, un filtro per la verifica dell'età degli utenti. Questo esporrebbe i minori a risposte non idonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. OpenAI deve comunicare entro 20 giorni le misure intraprese rispetto a quanto richiesto da Garante. Scatterà altrimenti una sanzione fino a 20 milioni di euro e oltre al 4% del fatturato globale annuo della società. Se vi interessa tutta la faccenda invece di TikTok e congresso americano, ci sono dei video bellissimi su TikTok che spiegano perché l'udienza che c'è stata questa settimana tra il CEO di TikTok, Chow, e i congressmen americani è stata a dir poco epica. Uno scontro generazionale titanico tra i boomer che, scusi, ma TikTok accede al wifi di casa? E lui interdetto che li guardava e diceva: beh, se si vuole navigare su internet, sì. vabbè, c'è la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Questo throwback neanche troppo vecchio, perché comunque è del 2019. Questa di Youngblood con Halsey, 11 Minutes, insieme a Travis Barker, a.k.a., lo sappiamo tutti, il batterista dei Blink 182. E noi andiamo a vedere invece, scopriamo un po' di gossip, perché a quanto... Allora, innanzitutto Lana Del Rey è diventata un'icona di TikTok. Non ho bene capito, non ho fatto indagini approfondite, ma sembra che la Gen Z sia crazy for Lana. E contempo dovrebbe sposarsi, quindi vediamo cosa succede. Lei ha mostrato questo anello in alcune foto, dove tra l'altro questo vestito giallo bellissimo, e sfoggia questo anello che è un po' tipico di quelli di fidanzamento americani, per intenderci, no? Con la brillocco. La cantautrice newyorkese dell'85 ha portato in scena uno scintillante solitario all'evento dei Billboard Women Music Awards, dove è apparsa sorridente e affascinante in abito giallo di pizzo. Subito dopo il rincorrersi delle voci: ma sei ufficialmente fidanzata? Il fortunato sembrerebbe essere Ivan o Evan Winiker, discografico americano e ex musicista della band Steel Train, con la quale la Del Rey esce da diversi mesi. Anche se i due hanno fatto di tutto per tenere la loro storia lontana dai paparazzi. Fotografati per la prima volta insieme lo scorso settembre a Malibu Chili Cook-Off Festival, Lana Del Rey ed Ivan Winiker potrebbero essere pronti per l'ufficialità. Il momento è molto felice per la 37enne, che è uscita il 24 marzo col suo nono album. Noi in Italia però non ce ne siamo accorti, si vede che non è arrivato, ecco, così lontano. Chissà, forse il prossimo singolo magari. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard, già applaudito dalla critica internazionale? Eppure da noi non è arrivato. Però per ora sul profilo di Evan Winiker non è stata postata alcuna foto della fidanzata, ma i fan stanno tenendo sotto controllo ogni post in attesa del romantico annuncio. E insomma anche noi rimaniamo in attesa di conferme. Lana, abbiamo bisogno di sapere se sei fidanzata, sei single, cosa fai, diccelo. E che ti puoi tenere i cazzi tuoi per i cazzi tuoi. Noi dobbiamo vivere attraverso i cazzi degli altri, quindi dobbiamo saperlo al più presto. È uscito un nuovo singolo dei Linkin Park post mortem del cantante, si chiama Lost. Brando Madonia, a.k.a. il figlio di Luca Madonia, con la sua Le Particelle Elementari. 19:36 minuti, sempre qui a Radio Parma, a manie di protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, e andiamo a vedere insieme quattro trappole mentali che uccidono la lo dico proprio da titolo di giornale: quattro trappole mentali che uccidono la produttività. Perché giustamente non sia mai, no, che uno o una si prendono un momento per dire: ma sai che forse oggi non me la sento proprio magari di essere produttivo o produttiva. No, bisogna fare, consumare, produrre, gettare, riprodurre, riconsumare e di nuovo ricominciare da capo. Vediamo quindi solo questi trappole mentali. Come essere più produttivi sul lavoro? L'articolo di cui non avevamo bisogno, forse il contrario. Come concedersi qualche momento di riposo senza sensi di colpa. Questo è l'articolo di cui avevamo bisogno, ma vediamo insieme. Capita spesso di trovarsi a fare i conti con le scadenze urgenti che si accavallano una mole di lavoro che non si riesce a gestire nei tempi prestabiliti. Il risultato è una buona dose di stress. Vediamo quindi come imparare a ottimizzare il rendimento, perché i veri nemici, e conoscere quali sono i veri nemici della produttività. Allora, questo è apparso su, cioè tratto da un articolo di Psychology Today. L'uno, l'errore di pianificazione. Secondo l'American Psychological Association, l'errore di pianificazione è la tendenza a sottovalutare la quantità di tempo necessaria per completare un'attività futura. Cioè, tipo, ah no, ci metto 5 minuti a fare quello, mettiamocene magari di più. Forse adesso hanno posto male l'articolo, perché effettivamente questi consigli possono essere giusti anche a lavorare in maniera più efficiente e quindi poi concedersi quel momento di meritato relax e riposo. In altre parole, non bisogna sottovalutare il tempo necessario e provare a realizzare più di quanto sia possibile in un giorno. Non utilizzare una to-do list senza fare il time boxing, cioè va bene la to-do list con una prospettiva realistica di quanto tempo ci si mette però a fare una determinata cosa. Quindi non devo fare questo e quell'altro senza realisticamente poi capire che in un giorno magari tutte queste cose non si riescono a fare, e da questo poi ne viene una gestione del tempo un po' più fluida e soprattutto pratica. Ne avrei parecchio bisogno. E infatti si parla di visualizzare in modo chiaro il tempo necessario per ciascuna attività, per stabilire quanto tempo si impiega. Una volta stabiliti i tempi è meglio stare larghi, così se si finisce prima ci sarà lo spazio anche per fare una pausa. Momenti liminali o di passaggio, che sono praticamente i momenti di transizione da un'attività all'altra. Per esempio, aprire una pagina web e vedendo che ci impiega troppo tempo a caricarsi, nel frattempo avviarne un'altra. Chi non è colpevole di questa cosa? Più il progresso e la tecnologia avanzano, meno pazienza abbiamo per le cose che si caricano. Io poi vivo una situazione drammatica, a dir poco drammatica, a livello di internet, quindi so benissimo di cosa sta parlando. Sempre l'articolo di Psychology Today dice che però fare questo tipo di cosa, cioè avere questo tipo di metodologia, può tutto sommato far perdere almeno mezz'ora di produttività. La strategia utile? La regola dei 10 minuti. La soluzione è provare con questa tecnica, cioè si sente il bisogno di controllare il telefono per un momento di noia o di distrazione? Bisognerebbe ripetersi di farlo solo 10 minuti. No, scusate, dirci vabbè, aspetto 10 minuti a farlo. È molto probabile che infatti una volta trascorso questo lasso di tempo la voglia di sbirciare i social sarà passata. La regola di 10 minuti è anche nota come strategia per superare l'impulso. È efficace per affrontare ogni sorta di potenziale distrazione, come cercare qualcosa su Google piuttosto che mangiare qualcosa solo per noia. Potrebbe funzionare, magari non a lungo termine, però come altro trucchetto da impiegare insieme ad altre strategie, magari più a lungo termine, tipo la terapia, potrebbe funzionare. Noi abbiamo, a proposito di cose che non si possono rimandare, abbiamo la pubblicità, ma poi torniamo che vi racconto gli altri due consigli, sempre per diciamo schivare la trappola della produttività però che ci porta al burnout. Rexa, meant to be, che poi sarebbe quando una cosa, insomma, se deve essere, deve essere, e non ci possiamo fare, cioè quando una cosa deve essere, riferito in questo caso magari all'amore, cioè ci siamo conosciuti ed era meant to be, cioè era destino che ci incontrassimo. Noi invece stavamo parlando di come si può cercare. Allora, l'articolo è posto male, quello che stavamo leggendo, perché l'articolo dice, cito il titolo, quattro trappole mentali che uccidono la produttività, e secondo me è sbagliato porlo in questi termini, perché non dobbiamo focalizzarci sulla produttività, dato che effettivamente comunque dobbiamo lavorare, portare a casa la pagnotta, fare le cose. forse è più efficace e più sano, invece che cercare di non uccidere la produttività, è più auspicabile proteggere il nostro riposo e relax. Come possiamo fare a concederci appunto liberamente, senza sensi di colpa e portando a casa lo stesso, diciamo, i risultati che dobbiamo portare a casa, dei momenti di riposo e che ci impediscono poi di andare in burnout? Abbiamo visto che c'è l'errore di pianificazione, cioè sottovalutare il tempo che ci si mette a fare una determinata cosa, quindi quando si crea una to-do list, ok, bello scrivere domani devo fare ta 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 ta, senza valutare che tutte queste cose richiedono un certo tempo. Quindi forse è meglio fare sì la to-do list, ma scrivere anche quanto tempo ci vuole a fare una determinata cosa e capire se effettivamente domani saremo in grado di fare tutte quelle cose, forse no, e se poi dovesse avanzare nel tempo, quel tempo lo possiamo dedicare a riposarci. Momenti di passaggio o liminali, che è un termine che non avevo mai sentito, si riferisce a quei momenti tipo apro una tab, ci mette 39 nanosecondi a caricarsi, ne apro un'altra, ci mette 39 nanosecondi, eccetera eccetera. Allora ne approfitto per andare su Instagram, ecco, il consiglio è quello della regola dei 10 minuti, ovvero provare a cioè quando arriva quell'input, quell'istinto di vabbè, allora intanto che aspetto guardo Instagram o TikTok, che poi va a finire che finisci in un tunnel di 2 ore su TikTok a vedere queste signore asiatiche che tolgono le perle dalle ostriche, allora meglio cercare di dire vabbè, lo faccio però fra 10 minuti, che non è come dire non lo faccio proprio, ma lo faccio fra 10 minuti. Nella maggior parte dei casi dovrebbe poi dopo non si sa, funzionare per calmare quell'istinto momentaneo irresistibile, no, che ci porta a voler fare quella cosa subito. E poi andando invece al terzo e quarto, si parla di effetto urgenza, ovvero una trappola mentale insidiosa e la tendenza a perseguire l'urgenza piuttosto che l'importanza, cioè invece di dare priorità alle cose importanti, diamo priorità alle cose più urgenti. Quello delle email a cui rispondere sembra essere l'esempio perfetto. Un lavoratore può ricevere in media 100 messaggi al giorno e anche se è possibile rispondere alle mail in soli 2 minuti, questa azione porterà via comunque più di 3 ore di tempo al giorno, tempo che viene inevitabilmente sottratto a compiti più importanti. La dritta utile è pianificare sessioni di lavoro mirate, e questo è il time boxing di cui parlavamo anche prima. Cioè rispondere alle mail 10 minuti, no, probabilmente ci vorrà di più. Aiuta a limitare il senso di colpa e l'ansia. Dopodiché il senso di colpa per non aver fatto tutto, è il quarto punto, è un sentimento tossico, e la parola d'ordine per combatterlo è self-compassion, che è una sorta di come darci una pacchetta sulla spalla da soli e dirci ma in fin dei conti io ho fatto del mio meglio anche oggi, non devo prendermela con me stesso, sono stato il giudice più severo di me stesso anche oggi, quindi può andare bene così. Lui l'abbiamo conosciuto qualche giorno fa per la prima volta, Giuse Delizia, con la sua lato A, lato B, ed è già in alta rotazione. Sì, è molto scialloso, mi ricorda un po'... come non fossimo mai... Lo so, lo so. Provato a cancellare anche il... Non mi viene, ma lo so. Voi lo sapete? Lo sappiamo? Lo sanno. Sono questo. Dunque, amici e amiche, noi siamo giunti al Gaemon! Mi è venuto. Prima che fosse troppo tardi, mi è venuto. Noi siamo quasi in chiusura, ma domani comunque... Cioè, rimanete ovviamente sintonizzati su Radio Parma per la programmazione della notte, con la musica chill e tante chicchine. E domani ci sarà la Radio Cronaca del Parma, perché c'è la partita. Quindi insomma il weekend non è proprio vuoto per voi, dico, cioè per noi, per tutti sostanzialmente. Io stasera vado a mangiare al cinese, cosa che mi riempie di gioia, mangiare un po' di fritto che fa bene all'umore, un po' meno ai vestiti che poi vanno o lavati o appesi fuori, ma è un prezzo che insomma possiamo assolutamente ovviamente pagare. Coincidenza d'eventi di que- Domani esce la nuova puntata del podcast del disagio, come vi dicevo, si chiamerà Overprotected ed è con Olga Campofreda. Basta, domani questo è l'appuntamento. Comunque ci troviamo sui social, cercatemi, io sono V e di Valentina, sia su Instagram che su TikTok, dove ormai proprio come quasi io fossi una persona giovane mi esibi. No, non lo capisco ancora bene del tutto, vi dico la verità, e non ne conosco ancora bene tutte le dinamiche, ma pian pianino si sta formando una bella community anche lì, che si interseca con quella di Instagram, e insomma tutte persone disagiate comunque che stanno male al mondo e fanno del loro meglio per stare un pochino meglio. Io vi auguro una buona serata e un buon weekend, fate i bravi ma non troppo, as usual, bye.